Libri, storie e idee con Natascia Fioretti.
Un buon pomeriggio, bentrovati in questo sabato di fine novembre. Al microfono con voi Natascia Fioretti in una nuova puntata di Alice, puntata che sarà a due voci, visto che la nostra Moira Bubola, responsabile del Centro Competenza Cinema e Letteratura, nella seconda parte di Alice di oggi dialogherà con Martina Hefter, scrittrice ma anche poetessa e performer, autrice del romanzo Buongiorno, come stai? Uscito proprio settimana scorsa per Gramma Feltrinelli. Noi invece apriamo tra poco e parliamo di Carl Gustav Jung, che è al centro del nuovo romanzo di Sandra Petrignani, uscito per Neri Pozza dal titolo Carissimo Dottor Jung. E poi avremo il nostro consiglio di lettura, protagonista del consiglio di lettura di questa puntata di Alice, Marta Morazzoni, che ci porterà a nord, nel silenzio e nell'oscurità del mare, cari a un grande della letteratura contemporanea, il premio Nobel per la letteratura 2023, Jon Fosse, tornato al romanzo con Vime, il titolo del suo nuovo lavoro uscito per La nave di Teseo. Noi come sempre apriamo la nostra puntata di Alice in musica con la musica di Rete 2 con questa Tarantella Gitana. È un grandissimo piacere ritrovare nostra ospite ad Alice, Sandra Petrignani, scrittrice con lei qui a Rete 2 e ad Alice. Negli ultimi anni non ci siamo fatti mancare un libro, dalla Corsara, ritratto di Natalia Ginzburg, uscito per Neri Pozza, a Leggere gli uomini, pubblicato dalla Terza, o anche Autobiografia dei miei cani, uscito per Gramma Feltrinelli. E sono soltanto alcune delle sue tante opere. Un'altra che mi viene in mente è anche Marguerite, uscito sempre per Neri Pozza ormai diversi anni fa. Gattara dichiarata, amante dei cani e della campagna, grande nuotatrice, penna intensa e non scontata. Sandra Petrignani, ben ritrovata ad Alice.
Grazie, grazie di questa bella presentazione.
Di solito devo anche dire che nelle mie introduzioni non sono di molte parole, ma qui è d'obbligo fare una parentesi, secondo me, perché 2 anni fa circa, se non sbaglio, con Sandra Petrignani e Stefano Vassere presentammo proprio Autobiografia dei miei cani in una serata incontro alla Biblioteca Cantonale di Lugano, e subito dopo a cena Sandra Petrignani ci confidò che l'indomani sarebbe andata alla Casa Museo di Jung a Küsnacht. Sapevo dunque che c'era qualcosa in pentola, ma da quella sera non ci siamo siamo più sentite, non ci siamo più viste, ed è stata una mia grande sorpresa quando qualche settimana fa in libreria ho visto la copertina del suo nuovo libro con il titolo chiarissimo "Carissimo dottor Jung". E allora quella è stata un'occasione per trovare delle conferme o piuttosto fare nuove scoperte e trovare l'ispirazione per questo nuovo romanzo che è appena uscito per Neri Pozza.
Ma in realtà è un romanzo che viene da lontanissimo, cioè da 25 anni fa, che avevo scoperto la storia delle due case. Lui aveva una casa borghese, borghesissima, una gran villa a Kuznacht, appunto, che adesso è diventata un museo da poco, e quindi io c'ero già stata e ci sono tornata per poter entrarci dentro. E poi ne avevo un'altra, Bollingen, a 40 chilometri sul lago più in basso, e che invece era tutta diversa, era una casetta costruita, all'inizio era una casetta torre, una torre, poi piano piano ha aggiunto delle parti, altre torri, altri corridoi per attaccare una torre all'altra, e comunque l'aveva costruita con le sue mani, proprio come da piccola faceva il gioco delle costruzioni e con l'aiuto di alcuni operai del luogo. Ed era la casa dell'anima, che lui la voleva proprio primitivissima, senza luce, senza comfort, e quindi cucinava sul fuoco, direttamente sul fuoco a legna, tagliava la legna, lui andava a prendere l'acqua da solo perché era bello forzuto, e lì erano ammessi in pochissimi. E ultimamente ho fatto un altro viaggio, però il libro era già consegnato, era appena uscito un mese fa, e sono andata Bollingen, perché gli eredi, è una casa privata, privatissima, ma gli eredi fanno ogni tanto, la aprono. Allora io mi sono infilata con un'amica bravissima a fare queste cose, ci siamo infilate con un gruppo di analisti che avevano avuto il permesso di andare, e siamo andate anche noi e abbiamo visto questa casa segretissima, che adesso poi ne scriverò un racconto per la rivista Review di Annalena Benini.
È rimasta colpita da questa casa, un po' se l'aspettava così?
Me l'aspettavo, perché avevo letto tanto su questa casa da parte di chi era riuscito a entrare, aveva avuto questo permesso, poi lui ne parla tanto perché era la casa dell'inconscio, dell'anima. E devo anche confessare una cosa inconfessabile: il primo viaggio a Kuznacht avevo costretto mio marito a portarmi a Bollingen, e siccome avevo visto aperto il cancello mi ero infilata, lui era rimasto fuori inorridito, e in macchina io mi sono infilata e avevo già sbirciato un po' il cortile, così, poi ho sentito delle voci e me ne sono scappata via. Ma non è che ci hanno fatto vedere molto di più, purtroppo, perché sì, ci hanno fatto entrare nella cucina buissima con le finestrelle piccole piccole, ma non abbiamo avuto il permesso di andare nella stanza dell'anima, dove lui si chiudeva e non entrava veramente nessuno. Poi dipingeva lui le pareti con la sua immaginazione, i suoi sogni, le visioni dei sogni, quelle cose che ha messo poi anche nel libro rosso.
Devo dire, io non ci sono mai stata, ma mi era capitato di vedere il ritratto che ne aveva fatto di Jung e anche le riprese di questa casa del regista Werner Weick nel suo documentario Dal profondo dell'anima, che era proprio un omaggio a Carl Gustav Jung. Ma ecco, adesso venendo al libro, intanto anche qui una curiosità. Il titolo, abbiamo detto "Carissimo dottor Jung", ma poi c'è questa foto in copertina che volevo chiederle se è Jung sulla panchina effettivamente o...
No. No. Non è lui, però veramente è talmente evocativa, perché c'è questo vecchio signore col cappello sulla panchina e una donna più giovane che gli si pretende un po' vicino, insomma, che è seduta vicino e si piega verso di lui, ed è l'immagine. E poi c'è il lago, poi di fronte c'è veramente Costanza, Kuznacht, non Bollingen, non il suo lago di Zurigo. È un altro lago, ma pazienza, perché veramente è evocativa l'immagine del rapporto che poi racconto nel libro, che mi ha dato finalmente dopo 25 anni la forza di scrivere su Jung. Cioè, la donna è Christiana Morgan, un'analista americana che era stata sua paziente e che decide di tornare a fargli una visita, a vederlo per l'ultima volta negli ultimi mesi di vita di Jung, e quindi si ritrova. Tutto questo è inventato, però le cose che poi si dicono invece hanno una base di realtà nelle vite di tutte e due. E quindi questo personaggio di Christiana, che contrasta, che è una donna irrisolta, una donna sofferente psicologicamente, anche se poi ha fatto l'analista, si è realizzata in qualche modo, ma non nel modo che voleva lei, che è schiava d'amore per un uomo che non lascia la moglie, cioè tutte queste beghe femminili qui, ecco, si contrappone a un personaggio che invece immaginiamo completamente risolto, che era venerato in tutto il mondo, che aiutava gli altri, che risolveva casi disperati, no? Ecco, e contrapporli per poi scoprirne la forza dell'una e la fragilità dell'altro è stato veramente molto intrigante.
Pensando anche ai suoi libri precedenti, io mi sono detta, lei ci ha abituati a libri, romanzi sulle donne, no? Penso a Marguerite, penso alla Corsara, ma insomma anche ad altri. E qui, partendo dal titolo e anche la figura di Jung, insomma è una grande figura, un'imponente figura, verrebbe da pensare o da dire che tutto ruota intorno a lui. Eppure, di nuovo, a me è sembrato che alla fine si tratta anche qui di nuovo di un romanzo al femminile, nel quale l'universo femminile fatto di tante voci e identità, perché c'è quella di Cristiana che diceva lei, di questa analista americana, però ci sono anche tantissime altre donne. Ecco, quindi mi è sembrato che anche qui il punto di vista che lei ha scelto è un punto di vista particolare e di nuovo molto femminile, quasi anche a volere non analizzare ma vedere la figura di Jung nel suo rapporto, ecco, con il mondo femminile.
E del resto una delle tante cose che mi hanno affascinato di lui era questo fascino a sua volta che subiva da parte delle donne, che non era solo un fascino dovuto al fatto che era un seduttore, ma proprio lui amava la mente femminile, lo dichiarava, insomma, era affascinato dalla mente femminile, trovava che la mente femminile produceva delle bellissime intuizioni e quindi anche per questo si circondava da donne, non solo per essere coccolato, venerato, e la maggior parte dei suoi pazienti sono diventate, non so se la maggior parte, ma comunque moltissime sono diventate poi analiste di grande valore. Pensiamo a Marie-Louise von Franz, per dire, quella forse più famosa, la stessa Morgan e tante altre. E lui con loro aveva rapporti di lavoro, insomma, molto, molto importanti anche per la sua evoluzione, per i suoi libri. Ecco, questo all'inizio devo dire che quando lo studiavo non me ne innamoravo di questo personaggio di Jung, perché appunto mi sembrava il solito maschio prevaricatore, eccetera. Poi conoscendolo, lui racconta tanto il suo inconscio, quindi le sue motivazioni segrete, le sue debolezze, le sue fragilità. Ecco, mi è molto piaciuto entrare in questa mente maschile che è sfaccettata come tutte le psicologie, del resto maschile e femminile non fa differenza, insomma. E ho capito che questo rapporto col femminile non era solo, anzi per niente, quello di un prevaricatore. Poi si trovava essere un seduttore perché era bello, tutti si innamoravano di lui, cioè quindi ci voleva poco a fare il seduttore, no? Ma in realtà erano storie di breve durata e non era quello il centro della sua vita. Due rapporti importanti d'amore ha avuto, uno con la moglie e uno con Toni Walsh, che è stata la sua amante duratura, come una seconda moglie. Fra l'altro le due erano diventate anche amiche, quindi è stato anche, diciamo, un innovatore anche nei rapporti sentimentali. Anche questo è un lato che mi ha stuzzicato, devo dire.
Ma quindi, per capire bene, c'è una lettera proprio all'inizio del romanzo, la vado a prendere, quella Küsnacht, Svizzera, marzo 1961, in cui è Jung che scrive a Cristiana. Questa lettera è una lettera vera oppure no?
No, devo dire è tutto manipolato, inventato, però su una base vera. Cioè, come non è vero che lei è andata a trovarlo, però è vero il fatto che le aveva, è noto anche che le aveva utilizzato dei suoi disegni, dei disegni di Cristiana, della sua immaginazione attiva, diciamo, per fare dei seminari, e quasi fossero cose sue personali, senza chiedere il permesso. Allora lei si era molto risentita, si erano scritti. Lui aveva subito, ecco, anche questo è molto bello da parte di lui, che subito ha detto: hai ragione, ho fatto malissimo, come posso, insomma, ecco. E mi piaceva metterlo in risalto subito, questo screzio che è stato perdonato in frettissima da Cristiana, proprio per l'atteggiamento di lui, che non è che ha detto: ma che cosa vuoi, io non so, ecco, non l'ha messa a tacere, ma ha riconosciuto subito il suo torto, riconoscendo però un tale valore, una tale bellezza in questi disegni di Cristiana che non aveva saputo resistere, quindi anche, diciamo, attribuendole il giusto riconoscimento. Non è da tutti i maschi, sembra semplice, ma non è così.
Lei diceva inizialmente, Sandra Petrignani, che è un libro che era lì da 25 anni, aveva questa idea di scriverlo. Ma per quale motivo? Perché lei è una junghiana, era affascinata dal pensiero di Jung o dalla sua figura, oppure qual era questa curiosità che lei nutriva per lui?
Sì, ho fatto due periodi di analisi junghiana e quindi sicuramente ero più portata per Jung che per Freud, però sinceramente quando ho letto due grandi, ecco, Freud l'ho sempre letto con enorme piacere, senza poi curarmi della solidità o della indiscutibilità di quello che sosteneva, però Freud è uno scrittore, scrive bene, Jung no, Jung veramente è noioso, è pesante, è ripetitivo, è pasticcione. Quindi, quanto affascino, diciamo, da lettrice, forse avrei dovuto scegliere Freud, ma a parte che di Freud è stato forse detto molto di più di Jung, che è più noto, anche più semplice, più leggibile. Ecco, di Jung tutte queste sfaccettature sono più intriganti. Quindi l'inizio però veramente è stato legato alle due case, alla scoperta che aveva questa fissazione, che nella casa riconosceva parte del suo carattere, della sua anima, esattamente come faccio io. Del resto il primo libro di successo, diciamo, è stato proprio La scrittrice abita qui, dove racconto le vite di alcune grandi scrittrici legate alla loro casa, museo, ai loro luoghi. Ecco, quindi mi aveva colpito questa cosa secondaria, se vogliamo, e ho cominciato ad approfondire. E dopo, negli anni, cambiavo prospettiva. A un certo punto volevo raccontare della storia con la Spielrein, perché la Sabine Spielrein mi aveva molto anche incuriosita. Poi è stato fatto tanto su di lei, è stato tanto raccontato, cinema, e ho lasciato perdere. Poi Jung mi diventava antipatico per questa storia del maschio alfa e lasciavo perdere. Finché sono invecchiata, dopo 25 anni si invecchia, e a quel punto mi sono chiesta, vediamo se Jung mi aiuta a dirmi qualcosa sulla vecchiaia, visto che la sa così lunga, visto che, ecco, sulla vecchiaia e la morte, siccome c'è tutta una parte spirituale in Jung che manca completamente in Freud e che si riaggancia nel mio vissuto alla mia ricerca spirituale. Ho attraversato il buddismo, sono andata in India a cercare lo spirito, diciamo. Ecco, quindi questo suo approfondimento nell'alchimia, la spiritualità, insomma, era un altro degli elementi che fortemente mi hanno legato alla figura di Jung. E arrivando così in un momento difficile della mia vita, in cui mi sono detta, adesso che succede? Ho capito che sono diventata vecchia, che davanti non c'è un grande futuro, anche se potrebbe essere anche una durata d'anni grossa, ma abbiamo capito di che parliamo, non c'è più quella possibilità di forza, di lucidità, di muoversi nel mondo come abbiamo sperimentato fino ai 70 anni. Allora ho detto, vediamo se mi dà una mano io. E in effetti mi ha dato una mano, proprio nel senso che non me l'ha data. Cioè, scoprire anche Jung, questa incertezza finale, questa paura della morte, questa idea che tutto quello che hai teorizzato lo saprai se hai ragione solo dopo, e neanche sai se lo saprai a quel punto. Beh, in fondo, sì, in fondo è stata una buona terapia.
Stavo cercando di trovare il passaggio, ecco, dove lui effettivamente esprime questo suo concetto sulla vecchiaia, quasi a dire che in fondo la voglia di vivere non si esaurisce mai, e quindi si accetta difficilmente il fatto di invecchiare. Uno pensa, almeno io mi ricordo quando ero più giovane, guardavo a quelli molto più grandi, diciamo anche chi era già anziano, si pensavano che una persona di quell'età aveva vissuto così tanto da non volere, da non avere magari più bisogno, ecco, di vivere altro, di fare esperienze. Invece in realtà questa voglia di vivere non si esaurisce mai. In effetti Jung ha questo suo anche ultimo desiderio, di cui continua a parlare, cerca di coinvolgere le donne che gli stanno accanto, quindi anche Ruth, che dopo la morte di sua moglie Emma vive con lui, e anche Christian, a fare questo viaggio, andare verso le montagne, no? Lui ha questo sogno ancora per un'ultima volta di andare in montagna, dove andava sempre da bambino.
E sì, ritrovare la sua infanzia. È vera questa cosa del viaggio, l'ha fatto, Cristiana non c'era, però il viaggio è stato fatto, è un viaggio che poi non arriva dove voleva arrivare lui, perché non si sente bene, però è sicuramente quel desiderio di ritorno indietro, che però non è che vuol dire che non accetti la vecchiaia. Poi nella sua, la sua teoria, che io condivido, è che la vita sia una parentesi fra un prima e un dopo, che non è tutto deciso nella vita, no? Ma anzi tutto viene da lontano e prosegue a seconda di come poi te la sei passata nella vita, quello che hai fatto di te stesso. E questo mi affascina molto, perché altrimenti, come l'idea della reincarnazione, altrimenti mi sembra un grande spreco la vita, questa vita che finisce nel nulla, no? E l'altra cosa che anche mi piace molto è il suo guardare all'umanità in questo senso, no? Guarda questa violenza tremenda tra gli uomini, questa capacità di sterminio, di sangue, di guerre, e pensa che se l'uomo è la creatura più terribile, che non sa dominarsi perché non si guarda dentro, perché non si conosce, perché se si mettesse l'energia che tanti impiegano a combattere l'altro, naturalmente proiettando sull'altro anche cose proprie che non esistono nella realtà, ecco, il mondo andrebbe meglio, cioè il mondo, non ci saranno più guerre il giorno che gli esseri umani avranno imparato a leggere il loro inconscio, capire quello che vogliono davvero, il senso delle proprie paure. È questo che conta, è conoscere se stessi, ecco, non riempirsi di slogan e prendere una posizione così proprio rigida verso il mondo, verso l'altro che non la pensa come noi. Ecco, mi piace molto questa visione dell'essere e della vita di Jung, la condivido in pieno.
E infatti questa conoscenza di se stesso o di se stessa, in questo caso Cristiana, quando decide di tornare da Jung, e sono passati tanti anni, è un po' questo, un fare ritorno per un'altra volta cercare di capire in quale direzione si sta andando, per conoscersi meglio, va proprio da Jung, che l'aveva già aiutata quando era molto più giovane. Quindi c'è questo scambio, quasi una danza tra loro due, in cui c'è uno scambio reciproco, lui dà a lei e lei dà anche a lui, questo almeno è la sensazione che si ha leggendo. E ho trovato due passaggi che mi sono piaciuti molto del suo romanzo. Uno dove Jung dice: invecchiare non è piacevole e non è nemmeno un po' l'età della saggezza come tanti sognano. La natura umana, chissà perché, si oppone per sua natura alla saggezza, è anzi più folle che saggia. E questa mi è piaciuta molto.
Sono cose che lui ha detto effettivamente, spargendole nelle sue dichiarazioni, nei suoi scritti, nella sua autobiografia, però diciamo la struttura delle parole, della frase, quella l'ho elaborata a secondo del punto in cui gli facevo dire una cosa o l'altra. E io sono perfettamente d'accordo con questa visione. Mi sembra, ecco, se penso a quando ero giovane, ho scritto a 40 anni, avevo 40 anni quando ho fatto un libro che si intitolava Vecchi, e nella mia ingenuità ero convinta che la vecchiaia fosse l'età della saggezza, per cui sempre alla ricerca di questa benedetta saggezza vado a incontrare tutti i vecchi possibili. E a quel punto mi ricordo che disperata finì il libro con l'unico personaggio inventato del libro, che era una signora che aveva lasciato dal padre, si era ritirata in campagna con gli animali, un po' la vecchia che volevo essere, che in fondo sono, e quindi vive in questa casa di campagna con i suoi animali, felice e contenta, perché dovevo in qualche modo, ecco, bilanciare tutta questa amarezza, solitudine terribile, terribile, che avevo scoperto. E così mi faccio ridere da sola, ecco, perché appunto ero proprio una di queste persone che ingenuamente pensava che vivere tanto voleva dire accumulare esperienze e quindi saggezza, ma non è così, perché se, come dice Jung, se non hai lavorato tutta la vita per questa saggezza, per trovare pace con te stesso, per perdonarti, per capirti, per analizzarti, ecco, e quindi fare pace, sì, sostanzialmente fare pace con te stesso, perché non è che ci piacciamo tanto, diciamo la verità. Ecco.
E allora abbiamo detto conoscere se stessi, indagare la propria spiritualità, e c'è questa bella domanda che Cristiana gli fa: come si prende in mano l'esistenza? Io non sono ancora riuscita a farlo. Secondo me qui la risposta di Jung è bellissima. Potrei risponderti arrendendosi e potrei risponderti combattendo. Io ho sempre scelto la seconda strada, le dice Jung.
E lei invece sicuramente ha scelto la prima. Anch'io sono per non arrendersi e combattere, ma combattere nel senso che dicevamo prima, cioè combattere, certo, soprattutto con se stessi, Ecco, ragionare sulle proprie azioni, sulle motivazioni, sulle invidie, anche sui cattivi sentimenti che abbiamo, che certe volte sono molto più complessi di quel che crediamo. Cioè crediamo di invidiare il destino di una persona, in realtà quell'invidia nasconde tutt'altro e quella persona c'entra molto poco, capito? E allora bisogna spostare, vedere di capire, andare all'origine delle cose. Ed è lì la cura, secondo me, l'autocura che possiamo fare. Lei invece, la Lady Morgana, come la chiamava lui, che è molto bello, no? Lady Morgana, si è arresa a questo grande amore per un uomo sposato che non le dà tutto quello che lei vorrebbe. Se lo dice a un certo punto, dice, ma se poi lui lasciava Josephine e stavamo insieme, ma saremmo stati davvero una coppia felice? Quanta gente fa questa esperienza e che non va esattamente nel modo in cui sogniamo, no? Insomma, voglio dire, sono quelle cose della vita, da semplici a quelle più complicate, che non vogliamo spesso guardare in faccia.
Qui mi ero annotato un altro...
Posso dire un'ultima cosa?
Certo.
Su un personaggio che ha nominato, però, a cui sono affezionata, che è questa Ruth Bailey. Sono una grande viaggiatrice che lui conosce in uno di questi suoi viaggi avventurosi in Africa e rimane colpito perché questa donna è eccezionale per lui, non è la solita donna che è schiava d'amore, oppure no, è sola, viaggia da sola, è molto indipendente, intelligentissima, ha letto tanto, lui si mette a parlare con lei, poi è coraggiosa, la coinvolge in mezzo ai primitivi, lei ci va, insomma. Così, alla fine tornano da questi viaggi e lei diventa amica di Emma, non ha avuto nessuna storia con Jung, questa Ruth, e diventa amica di Emma, la moglie di Jung, per cui va spesso a trovarli, lei è in inglese, vanno a trovarli in Inghilterra. Quando muore, quando è malata e quindi sa di dover morire, Emma affida il marito a Ruth, perché capisce che il marito da solo, senza una donna vicina, senza qualcuno che la capisce, sarà disperato, morirebbe, insomma. E quindi Ruth, morta Emma, fa la valigia e si trasferisce a Kuznacht e diventa la compagna, ma amica, dell'ultimo periodo di vita di Jung. Ed è un rapporto veramente molto divertente, perché lei era una donna divertente, spiritosa, lo prendeva molto in giro. E lì mi sono sbizzarrita, ecco, a creare questo duetto fra i due, veramente una parte leggera e carina della vecchiaia di Jung.
Carissimo dottor Jung, è il nuovo romanzo di Sandra Petrignani, noi un po' l'abbiamo raccontato, ma c'è ancora tanto da scoprire, quindi per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici all'ascolto, un libro sicuramente da leggere. Sandra Petrignani, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi di questa difficile intervista.
To make the winter go, and it takes two lips of fire to melt away the snow.
Well, it takes two hearts of cooking to make a fire grow, and baby, you've got what it takes. You know it takes a lot of kissing to make a a lot of loving to make my life complete.
And it takes a lot of a woman to knock me off my feet.
And baby,
you got what it takes. Because it takes more than effort to stay away from you. It takes more than a lifetime to prove that I'll be true.
Well, it takes somebody special to make me say I do. And baby, you've got
somebody special.
Like me, baby.
To make me say I do.
And baby,
baby, you've got what it takes.
You wanna do it again now? Come on. And baby,
baby, you've got what it takes.
One more time, one more again.
Oh, yeah.
E siamo al consiglio di lettura di Alice di questa settimana. Il consiglio è di Marta Morazzoni, scrittrice, critica teatrale, da poco tra l'altro tornata in libreria con il suo nuovo romanzo Tutta la verità all'incirca, uscito per Guanda. Marta Morazzoni, ben ritrovata ad Alice.
Grazie, eccomi pronta.
Prontissima per portarci, diciamo, a nord, soprattutto per immergerci nella grande letteratura, ed è quella di Jon Fosse, premio Nobel 2023, che è tornato al romanzo con una nuova pubblicazione per La nave di Teseo dal titolo Vaime. Noi perché vogliamo parlarne, Marta Morazzoni?
Ne parliamo perché intanto è uno scrittore particolarmente interessante, strepitoso sui lunghi tragitti narrativi. La sua settologia è un'operazione gigantesca, quasi simile alla Recherche di Proust, però è altrettanto efficace e a volte, devo dire, mi sembra ancora più sensibile, più presente nei racconti brevi o nei romanzi. Penso a romanzi brevi, penso a Mattina e Sera, Bagliori, delle opere piccole, a cui si associa adesso questo più articolato Vaime. Vaim è un paese su un fiordo non lontano da Bergen, in Norvegia, ed è il punto di convergenza di una storia che è divisa in tre segmenti. Sarebbe come dire tre momenti di una sola composizione, di una sola partitura, che ruota attorno al pescatore Jazgeir e alla sua barca Elin, dal nome della donna che ha amato in gioventù, una passione da ragazzi che gli si ripropone d'improvviso e perentoria, ma ormai è un uomo impacciato e maturo di fronte a questo nuovo ritorno d'amore. Da qui si snoda una trama costruita su tre voci maschili, una per campitura, tra soliloqui, scambi di parole, scambi scarni di parole, di disarmante semplicità. È in fondo poca la materia del racconto, è un grumo incerto di amore, di amicizie, di piccoli grandi misteri, momenti di luce anche sovrannaturale, che è un elemento che intriga molto la scrittura di Fosse. La cifra dello scrittore sta nella tonalità minore, anche quando ci sarebbe materia per alzare la voce, perché qui ci sono raccontate tre vite che si intrecciano e cambiano soprattutto perché entra di taglio per loro a scomporre l'ordine la figura di una donna, questa Elin, che compare in tutte e tre le letture e le interpretazioni dei tre uomini in questione. Ora, chi conosce l'autore, chi l'ha già letto, sa della sua dinoccolata scrittura. Chi invece non lo ha mai letto si imbatte in una sconcertante costruzione, ed è interessante questo punto in tutti i suoi lavori. È una costruzione che libera da sintassi, scorre nel flusso di riflessioni, parole raccolte e trapiantate sulla pagina in un continuum che sembra interpretare lo scorrere della mente, la sua logica che è fatta di connessioni, incastri di memoria, di sensazioni. E la cosa, se vogliamo, più sconcertante è che l'ossatura grammaticale, la sintassi dello scritto, sembra non servire assolutamente a tutto questo. Diciamo subito che non siamo di fronte né a una recitazione né a un'imitazione del flusso di coscienza di Joyce, anche perché c'è molta più, come dire, essenzialità e per certi versi ha anche un universo più disadorno nel racconto di Fosse rispetto all'elaborazione psicanalitica di Joyce. Però se riprendiamo in mano la traccia del suo romanzo, nel fluire dei fatti e dei pensieri, nell'assenza di una punteggiatura convenzionale, ma ci sono molte virgole, ci sono gli a capo, in tutto questo sta l'anomalia e la seduzione di un ritmo narrativo che è veramente peculiare solo a lui. L'esito è la sensazione che non esista una barriera tra il personaggio e il lettore, e il lettore finisce in una specie di seducente trappola, si abitua al ritmo e in realtà non fa alcuna fatica ad assecondarlo. C'è qualche cosa in questo tema del narrare che ci somiglia, che ricorda il nostro modo normale di pensare. Ecco, nel segno di questo ascoltarsi, abbastanza confidente direi, si sviluppa la storia, si dispiegano le voci che scandiscono i tre tempi, si
concretizza la trascrizione dei fatti su cui ognuna delle parti ha un suo punto di vista. E in ciascuno l'io narrante, così impropriamente definito perché più che raccontare vive, ricorda e pensa, l'io narrante diventa la traccia che conduce il lettore verso questi mondi e queste interpretazioni.
Mi è venuto in mente, ascoltando, dicevi no al flusso di coscienza, quindi non è il flusso di coscienza, adesso per dire, di Joyce, però comunque mi sembra, ascoltandoti Marta, che è molto introspettivo comunque come
sì,
lavoro.
Certo, è estremamente introspettivo, anche perché tutte le volte sono, come dire, i percorsi dell'anima dei singoli personaggi, la loro lettura della realtà, la loro osservazione, la dimensione in cui si confrontano e soprattutto il senso di interiorità continua di quello che succede. In realtà interiorizzano tutto. Dopodiché bisogna dire che c'è un esterno che è legato soprattutto alla natura, che a Fosse credo piaccia moltissimo, credo che lo coinvolga in maniera davvero molto potente. Ci sono i boschi, le nebbie, la neve, il mare. È per mare che Yazgeir, che è la prima voce del romanzo, porta a casa a Vaim la donna che ha amato un tempo. Per mare lei tornerà indietro anni dopo a riprendere Olav, il primo compagno, e in mare finisce la vita di Yazgeir. Quindi questo è l'elemento che sottolinea, questo elemento naturale, che sottolinea anche la dimensione sovrannaturale, che è una parte forte nella concezione, nella struttura narrativa di Fosse. Ho parlato prima di una dimensione, come dire, religiosa o comunque subliminare, ed è anche quello che si ritrova nella cadenza della scrittura. È come se avessimo a che fare con un rito sciamanico che ci accompagna lentamente dentro il senso della relazione tra l'aldiqua e l'aldilà del tempo, tra la vita e la morte. Due dimensioni dell'essere che non vengono drammatizzate, ma vengono vissute con una sorta di naturale continuità. Ed è questa dimensione la sola che, sembra dirci Fosse, riesca a dare una ragione all'enigma dell'esistenza. Poi ci rimane una domanda: quanto questa semplicità è costruita, quanto ha lavorato di costruzione Fosse e quanto invece viene da una condivisione interiore con questo ritmo liturgico, che è un ritmo quasi di preghiera. Ecco, io mi sentirei di dire che questo è un suo modo di essere e di credere, e non solo un modo di scrivere.
Beh, meraviglioso, non resta davvero che leggerlo. Io non mi sento di aggiungere altro, allora lo ricordo, abbiamo raccontato in parte questo nuovo lavoro di Jon Fosse, uscito per la nave di Teseo, Vaim. Marta Morazzoni, grazie per avercelo raccontato.
Grazie a voi e buona lettura.
Nella sua app foto aveva un album di animali morti, ma dal corpo perfettamente intatto. Uno storno con le piume dai riflessi scuri nel cortile dietro casa, un piccione nell'Auwald oltre il ciglio del sentiero, un ragno crociato irrigidito sul davanzale del bagno, perfino un'anatra selvatica sontuosa sul marciapiede ad un incrocio vicino a un cassonetto. Era un album un po' inquietante, ma Juno aveva sentito dire da diverse persone che ce l'avevano anche loro, quindi andava tutto bene. Forse quelle foto piacevano a tanti, perché erano prive di qualsiasi ironia, ma anche di sentimentalismo. Erano piene di realtà. Vi ho appena letto un passaggio da Buongiorno, come stai? Di Martina Efter. Martina Efter è una poetessa e danzatrice tedesca. Il suo romanzo, Buongiorno, come stai? Lo scorso anno si è aggiudicato il premio come miglior libro tedesco ed è stato tradotto da Monica Pesetti per Gramma Feltrinelli. Sono pagine queste ricche di immagini poetiche. Senza nessun sentimentalismo, Martina Efter racconta la storia di una coppia, Juno e Jupiter. Conosciamo pagina dopo pagina soprattutto Juno, donna sulla cinquantina, ancora molto in forma, lei è una danzatrice, che si occupa del compagno di una vita, Jupiter. Jupiter è scrittore e sta affrontando il declino fisico dovuto ad una malattia degenerativa. Vediamo Juno nelle sue notti di insonnia quando naviga in rete e si prende gioco dei truffatori sentimentali, gli scammer, i love scammer. Quando incontra virtualmente Benu, le cose iniziano a cambiare. In Buongiorno, come stai? C'è però tanto altro. C'è lo scorrere della vita, la gioia che illumina piccoli istanti quotidiani, la forza di un legame costruito sull'amore per l'arte e la creatività, la fragilità di un essere umano che si chiama come una dea, Juno, Giunone, e crolla sotto il peso della solitudine. Non è un romanzo costruito in maniera classica, Buongiorno, come stai? È una performance di scrittura originale che deve molto al cinema e riesce comunque, nonostante un andamento per niente classico, a catturare l'attenzione, perché la personalità di Juno e la sua autentica umanità ipnotizzano. È un romanzo unico che ha conosciuto diverse forme prima di approdare alla narrazione, come ci racconta la scrittrice Martina Efter, che ho incontrato pochi giorni fa.
Ja, genau, es war zuerst ein Hörspiel, das lief in Leipzig beim Leipziger Hörspielsommer im internationalen Wettbewerb, hat aber nichts gewonnen und da war mir immer klar, ich möchte mit dem Thema weitermachen.
È proprio così, tutto era nato effettivamente come un radiodramma. Tra l'altro ho partecipato ad un festival estivo a Lipsia. Non sono arrivata prima, non ho dunque vinto, ma non mi sono persa d'animo. Anzi, ho provato a dare una forma diversa a questo mio radiodramma. Inizialmente doveva essere un saggio, concepito con una struttura più lunga rispetto al lavoro iniziale. E non c'entrava assolutamente nessuno dei due personaggi, né Juno né Jupiter, che poi sono i protagonisti del libro. Al centro di questo saggio c'ero io in quanto Martina Efter. Si trattava del mio rapporto con il cosiddetto love scamming, con questi corteggiatori online in cerca di dote, perché effettivamente anch'io ho ricevuto delle richieste, ho avuto a che fare con i truffatori romantici, con questi love scammer che mi hanno contattata. E la mia risposta è stata sempre usare la loro arma, cioè quella di mentire a mia volta nei loro confronti. Ciò mi ha portata a riflettere molto. Ho iniziato a pensare a questo tema e a pormi delle domande e mi sono resa conto che in realtà una cosa che potremmo considerare di vita quotidiana per tantissime persone è una sorta di specchio, di cartina di tornasole per i rapporti di potere anche a livello mondiale. E la cosa è andata avanti, mi sono continuata a porre delle domande, ma non ho trovato risposte. E quando non si trovano risposte, ecco che è lì che inizia l'arte, è lì che inizia la letteratura. Quindi poi il passaggio verso questa forma, la forma romanzo, è stata naturale e semplice.
Und wenn man keine Antworten findet, dann beginnt die Kunst, dann beginnt die Literatur und dann war der Übergang zum Roman war dann fließend.
Nessuna risposta, è vero però che «Buongiorno, come stai?» fa emergere con prepotenza la disparità tra il ricco nord del mondo e la povertà di un sud che si è trovato e si trova ancora oggi sfruttato dall'Occidente.
Ja, natürlich, das, aber das ist ja die Realität. Die Realität hat sich in den Roman geschlichen und also sowohl in meinem
Assolutamente, certo che questa realtà emerge, è proprio come dici tu, ed è evidente che poi tutto questo sia confluito nel mio romanzo. Si tratta di una realtà che ho scoperto nel momento in cui mi sono messa a condurre delle ricerche, ed è naturale che queste ricerche abbiano poi trovato spazio nella trama. Posso aggiungere che grazie alla stesura di Buongiorno come stai, mi sono imbattuta in una realtà che va oltre tutto quello che già conosciamo sulle truffe sentimentali online. Il cosiddetto love scamming. Anche senza troppe ricerche sappiamo che esistono persone in cerca di soldi facili, attive online e radicate principalmente in Africa occidentale e nel sud-est asiatico. In un secondo tempo mi sono poi confrontata, in veste di performer, con i colleghi provenienti da quelle zone del mondo. Ormai loro vivono da anni in Germania e mi hanno parlato di questo tema. È chiaro che ci sia questa contrapposizione tra il nord, l'occidente benestante e il cosiddetto sud globale. Non sapevo però nemmeno io che a volte i love scammer vivono una situazione di lavoro forzato. Viene loro promesso un lavoro all'interno di hotel, dunque nel settore dell'ospitalità. Magari gli viene anche pagato il volo e una volta che sono arrivati a destinazione vengono costretti, sotto minaccia, a truffare signore sole che navigano nel web. Diventano insomma dei professionisti delle truffe online. Questo aspetto non si conosceva fino a poco tempo fa, ma emerge in maniera molto prepotente. Aggiungo anche che la protagonista del mio romanzo, Juno, vive sì in Germania, ma non è una privilegiata. È una danzatrice, una performer. La differenza tra lei e le persone che la contattano in rete non è dunque così ampia. Avrei potuto sottolineare maggiormente questo aspetto, ma non volevo prendere una posizione troppo netta nei confronti del tema della sperequazione tra nord e sud del mondo. Non ho nemmeno imposto al mio personaggio di esprimersi in maniera decisa sui love scammer. Come ho detto prima, non ho delle risposte ed ecco che ho preferito riportare sulla pagina degli stralci di dialogo tra Juno e Benu, il ragazzo che la contatta. Troverete anche dei momenti delle loro conversazioni, delle loro chat. Ho cercato delle immagini evocative. In Buongiorno come stai non ci sono delle risposte al fenomeno. Se le avessi trovate farei la giornalista. Invece mi limito a scrivere questo romanzo.
Juno denkt so und so ist das, aber ich gebe keine Antwort. Das dann wären dann könnte ich Journalistin werden und könnte einen Zeitungsartikel schreiben oder eben ein Essay oder so.
A questo punto addentriamoci nella struttura del romanzo, una struttura che salta agli occhi per la sua originalità. Il libro si apre con un primissimo capitolo che è una sorta di trailer. C'è poi un montaggio che ricorda la tecnica cinematografica, con alcune anticipazioni di immagini e concetti che svelano una parte del finale. Tra le pagine fa anche capolino il film di Lars von Trier, Melancholia. Martina Efter, come ha costruito tutto questo? Si tratta di un lavoro pensato o si è affidata all'improvvisazione?
Nein, beides nicht. Also weder ausgedacht oder ein Plan ist es nicht, weil so arbeite ich nie. Ich mache keine Pläne vorher, aber es ist auch nicht Zufall.
In realtà no ad entrambe le cose che hai detto. Nel senso che non parto mai con un programma esatto, non pianifico nulla del mio lavoro, non potrei farlo. Ma non è nemmeno una casualità. C'è una struttura che emerge dalle pagine, frutto di un lavoro fatto in medias res. La scrittura prende forma mentre procedo con il romanzo. Da parte mia c'è però piena consapevolezza di quello che sto facendo. Ho lo stesso approccio che uso con la danza. Quando ballo, la coreografia parte sempre da un elemento di improvvisazione. Io però sono preparata, il mio corpo è allenato, ma non c'è nulla di pianificato nei dettagli. La scrittura e la danza per me presentano delle similitudini. Si procede con un grande lavoro di preparazione, si raccolgono tutti i materiali, ci si prepara, si studia e poi in maniera quasi naturale la cosa prende una struttura e arriva alla consapevolezza di quello che si è creato. Per questo mio romanzo ho ricercato molto, mi sono documentata ed ecco che nel tempo il materiale ha preso una forma precisa che è quella che leggete in Buongiorno come stai.
È questo il mio modo di lavorare. Accumulo materiale, conosco la tecnica, so anche quello che mi riesce con facilità e quello che non amo particolarmente fare. E per tornare al film, visto che tu me lo chiedevi, effettivamente proprio quando questo mio libro era sotto forma di radiodramma e poi di saggio, è stato lì la prima volta che ho visto il film di Lars von Trier Melancholia. E ho subito notato tante rispondenze tra questa storia e quello di cui stavo scrivendo. C'era la questione del cosmo e dell'astronomia, e poi anche lo stato d'animo di una delle protagoniste mi ha affascinata. Nel film, Justine soffre di una pesantissima depressione, uno stato dell'umore che la porta anche ad essere cattiva da un certo punto di vista. E una parte di questo suo carattere si è riversato nella mia protagonista. Di tutto questo me ne sono resa conto mentre stavo scrivendo e la storia cominciava a prendere forma. Anche il film di Lars von Trier è stato quindi un materiale che ho analizzato e modellato per dare vita al mio romanzo.
Musste ich das einfach aufnehmen. Das hat so gut gepasst. Und das ist eben auch wieder Material. Das kommt von außen mit dazu und dann nimmt man es mit rein.
Veniamo alla protagonista. Juno è, come lei, Martina Efter, una danzatrice ed una performer. Penso dunque ci siano dei punti di contatto tra di voi. Juno inoltre ama gli animali, ricopre il suo corpo di tatuaggi, si occupa di Jupiter con dedizione, fa la spesa per lui e piange tra le corsie del supermercato pensando al progredire della malattia di Jupiter. Come ha preso vita questo personaggio femminile fuori dagli schemi, tenero e scontroso, energico e inerme allo stesso tempo?
Ja, diese Juno, sie hat mit mir ein paar Gemeinsamkeiten. Sie sind mehr biografischer Art.
Sì, effettivamente ci sono dei punti di contatto fra la me autrice e il personaggio di Juno. Si tratta di analogie biografiche. Credo tuttavia che lei non abbia molto a che fare con me, anche perché mentre scrivevo prendeva sempre più forma il personaggio letterario, di finzione. Forse mi sarebbe piaciuto essere come lei. Sicuramente mentre tratteggiavo Juno sulla pagina emergevano delle sensazioni che io stessa ho provato nella mia vita, stati d'animo che conosco, l'euforia che Juno vive in certi momenti della sua giornata e anche la frustrazione, l'abbattimento che prova. Ecco, posso dire di aver conosciuto queste sensazioni, questi stati d'animo. Guardando ora Juno e prendendo un po' le distanze, vedo un personaggio non sempre accessibile, un po' distante. La volevo così e così me la sono immaginata. Non ha un carattere sempre facile, non si riesce a capirla fino in fondo. In un capitolo del libro emerge il passato di Juno e lei racconta che avrebbe voluto essere diversa, più normale e sentirsi capita. Ma io non volevo romanzare la sua storia. Juno è stata ed è un outsider in qualche modo, un personaggio marginale. Non volevo però dare vita alla classica figura dell'emarginata manipolandola. Juno è una persona che ha, come tutti noi, i suoi punti di forza e i suoi difetti e ci convive. Venendo all'episodio del supermercato, si è trattato per me di un momento importante, una piccola cosa fondamentale che ho voluto sottolineare all'interno del libro. Il fatto che le lacrime di Juno abbiano commosso così tante lettrici e lettori, e questi sono venuti a dirmelo, mi ha rafforzata nella mia idea. In questo passaggio c'è molto di me come autrice, perché ho cercato di aprirmi emotivamente, mantenendo però sempre una certa distanza. Spero di essere riuscita in questo equilibrio.
Also nicht ich als Juno, sondern ich als Autorin, die das alles anlegt, ich wollte mich auch öffnen. Und ich glaube, das ist dann so diese eine Balance geworden zwischen sich öffnen und sehr distanziert bleiben.
Per concludere posso dirvi che Martina Efter è riuscita in questo equilibrio ed è riuscita a fare molto di più perché Buongiorno come stai è un romanzo che vi affascinerà e Juno è un personaggio che vi terrà compagnia per molto tempo. È una donna a volte scontrosa, delicata e determinata quando danza, vulnerabile e con uno sguardo poetico e ironico nei confronti del mondo che la circonda. Ama la natura e soprattutto ama gli animali. E colleziona fotografie di animali morti, un aspetto un po' macabro che ho voluto affrontare nel finale della mia intervista con Martina Efter.
Das ist tatsächlich etwas, was wirklich richtig autobiografisch ist. Ah, okay. Ich habe auch diese Sammlung und Das war wirklich so, das war so ein Einfall.
Hai toccato un elemento molto autobiografico, perché questa raccolta fotografica ce l'ho, la possiedo veramente. E mentre stavo scrivendo mi si è accesa una sorta di lampadina e dopo aver riflettuto un po' mi sono detta che ci sarebbe stato nel romanzo il fatto che la protagonista avesse questo tipo di fotografie, le scattasse e le collezionasse. E così l'ho inserito. Continuo a chiedermi perché amo tanto questo tipo di fotografie. Vero è che conosco molte persone che hanno amici che condividono con me questa passione, questo aspetto, chiamiamolo così. Aggiungo anche che l'immagine degli animali morti sono molto evocative ed è vero che sono anche violente e potenti da un lato, ma dall'altro lato è anche vero che queste immagini paradossalmente sono pacifiche. L'animale è lì, non fa niente, è immobile, coricato. Alcuni di questi animali sono morti di morte cruenta. Vediamo dunque in queste immagini una violenza che non viene esplicitata, ma è così che a volte funziona la morte. Si insinua in maniera subdola nella vita, come se fosse un sonno. Molti degli animali infatti sembrano riposare, dormire, e queste immagini mi hanno portata a trovare un elemento di congiunzione ancora una volta con la mia protagonista, l'insonnia di Juno. Juno non dorme e per questo motivo durante la notte naviga in rete ed entra in contatto con i love scammer.
Dann sind wir auch wieder bei der Schlaflosigkeit von Juno. So, da ich glaube diese Bezüge waren für mich irgendwie immer da.
C'è un mondo all'interno di questo libro, spero vi sia venuta voglia di leggerlo e se così fosse conoscerete una realtà fragile e drammatica, tenace e vitale. Buona lettura con Buongiorno, come stai? Vi ricordo, pubblicato da Gramma Feltrinelli.
Alice! Alice!
Grazie alla nostra Moira Bubola per questo bel incontro, questo dialogo con Martina Hefter, la scrittrice tedesca di casa a Lipsia. Intanto ricordo che in apertura invece abbiamo presentato il nuovo libro di Sandra Petrignani dal titolo Carissimo Dottor Jung, romanzo uscito per Neri Pozza, e poi con Marta Morazzoni invece abbiamo consigliato il nuovo lavoro di Jon Fosse uscito per La Nave di Teseo dal titolo Weimer. E siamo così giunti alla fine della nostra puntata di oggi di Alice, da Natascia Fioretti al microfono e Robin Bressani alla regia tecnica. Un saluto e l'augurio di un buon fine settimana, ma voi restate all'ascolto perché il pomeriggio letterario di Rete 2 continua. Un buon pomeriggio e a risentirci presto.